Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. E siamo qui con Paolo e Francesca, due personaggi passati alla storia come gli amanti condannati all'inferno. Gli amanti condannati a vagare in eterno abbracciati, nell'aere infernale. Ma perché Dante li mette tra i lussuriosi, dopo tutta una lunga serie di citazioni di lussuriosi, mette Paolo e Francesca tra i lussuriosi? In fondo Paolo e Francesca erano due innamorati e l'amore è amore. Fu amore quello di Dante nei confronti di Beatrice, che non arrivò mai, molto probabilmente, a concretizzarsi in un vero e proprio rapporto erotico, carnale, ma fu amore. E amore è il desiderio anche fisico di congiungersi per procreare. Questo fa parte dell'istinto di ogni animale. E quindi perché Dante è così, diciamo, spietato, almeno apparentemente, anzi del tutto in modo apparente, nei confronti di Paolo e Francesca? Perché li mette nell'inferno? Perché in realtà Paolo e Francesca erano due concubini, cioè secondo la legge non avevano nessun diritto di amarsi, perché c'è un diritto legale anche all'approccio amoroso, all'approccio sessuale, e se si trasgredisce questo diritto legale si è colpevoli, si è peccatori, si è condannati, si deve essere condannati. Ecco, questo è il concetto. È una delle tante contraddizioni, fatemelo dire, in realtà, che esistono in Dante. Ne abbiamo trovate tante di contraddizioni esplorando il mondo poetico, fra tutti questi poeti, fra tutti questi personaggi, fra tutti questi artisti. Quante contraddizioni abbiamo riscontrato e abbiamo trovato, perché la contraddizione in realtà fa parte dell'essere umano, e quindi, essendo i poeti, artisti, esseri umani, è ovvio che risentano di questa contraddizione, vivono anche loro in qualche misura nel dubbio, oppure attraverso la loro opera, attraverso l'impegno che mettono nei loro racconti poetici, artistici, c'è in realtà forse il desiderio di una ricerca della verità. E la verità è sempre, in qualche misura, nascosta, seppellita sotto un cumulo di sabbia, e bisogna raspare tanto con le mani per forse illuderci di aver trovata questa verità, di trovare in realtà una verità che forse non si troverà mai, non esiste probabilmente, perché le azioni umane sono sempre ambigue. Ci fu un grande regista, cioè un grande regista, perché grazie a Dio è ancora in vita, Roman Polanski, che in tutto il suo cinema, in tutta la sua parabola cinematografica di capolavori, densa di capolavori, non ha fatto altro che raccontare le contraddizioni umane. Nei film di Polanski noi ci soffermiamo a ragionare alla fine del film, ma questo perché ha agito così, non poteva agire in un altro modo, perché esistono queste contraddizioni, perché questi individui non si riesce a capire fino a che punto siano dotati di bene e perché si abbandonino magari poi al male. Nel canto quinto dell'Inferno troviamo Dante e Virgilio giunti al secondo cerchio, controllato e gestito da Minosse, che giudica le anime dei peccatori e le destina ai vari gironi infernali a seconda delle loro colpe. Dopo essere riusciti a superare questo mitologico guardiano, Dante capisce di trovarsi tra coloro che hanno peccato di lussuria nel corso della loro esistenza, un peccato ben noto al poeta stesso. Dice qui, sta leggendo una critica, Dante stesso aveva sofferto di lussuria, cioè in che senso? Ora poi vedremo di entrare meglio nei dettagli di questo che viene definito un Dante lussurioso da un critico. Il suo maestro gli mostra, Virgilio in realtà, gli mostra diverse anime illustri che si aggirano intorno a loro, trascinate continuamente qua e là da un vento incessante. E questa è la pena che devono scontare. Però i protagonisti del canto quinto della Divina Commedia in realtà non sono tutti questi lussuriosi, ma proprio Paolo e Francesca, che lussuriosi non erano. Sentiamo ora il commento, l'introduzione che fa Vittorio Gassman alla sua lettura appunto del canto quinto della Divina Commedia.
Siamo al quinto canto, certamente uno dei più famosi e dei più perlustrati e rivisitati dell'intero poema. Qui scendiamo nel secondo cerchio, dove Minosse, aggirandosi, avvinghiandosi la coda intorno alle reni, indica di quanti gironi debba scendere ciascun peccatore. E qui ci troviamo nel girone dove un vento tempestoso, la bufera infernal che mai non resta, tormenta i peccator carnali, cioè quelli che hanno ceduto alle lusinghe dell'amore sensuale. Udiamo quindi i nomi dei grandi lussuriosi: Semiramide, Paride, Tristano, Achille, Elena, per cui tanto reo tempo si volse. Ma a un certo punto l'attenzione, l'istinto di Dante si alza verso due che roteano insieme e che vengono, quando il poeta li chiama, vengono planando come colombe. Sono Francesca e Paolo, naturalmente, e Francesca parla, mentre Paolo, e questa è un'intuizione bellissima che dà un sapore particolare al carattere di Paolo, Paolo sarà muto sempre, si limiterà a piangere quando non resisterà al ricordo penoso e amabile insieme di questa grande passione che li ha travolti. Francesca è veramente un personaggio, c'è della teatralità intima in lei e c'è una delicatezza enorme nel suo discorso, nel rievocare la storia di questo amore, e c'è per esempio quando racconta il momento che fu Galeotto, la lettura del libro, c'è questo verso che non potrebbe essere più efficace proprio in quanto è elusivo, si limita a dire: quel giorno più non vi leggemmo avante, e noi sentiamo il divampare della passione per questo piccolo microscopico pretesto. Questo canto è stato detto mirabilmente da Ruggero Ruggeri, che qui ritrovava con questa sua voce incantata proprio certe leggerezze di tono indimenticabili, e da Renzo Ricci e da Antonio Crast, da tanti che non potrei qui enumerare, e ancora più indietro, ecco, Gustavo Modena, che fu un frequentatore assiduo di Dante, faceva delle vere e proprie tournée a volte vestito da Dante, cosa di cui oggi magari si sarebbe portati a sorridere, che invece aveva allora un certo valore, perché Gustavo Modena è stato, fra l'altro, nella grande scuola ancora un po' monumentale, aulica, quello che ha introdotto degli elementi di realismo. Infatti qui voglio ricordare quello che si racconta, cioè che a un certo punto di questo canto, quando arriva alla comparazione finale, lui faceva cadere la penna nel verso dicendo «e cadde», e qui cadeva la penna, «come corpo morto cade». E naturalmente noi non oseremo tanto, però ci siamo sentiti, per le ragioni che ho detto, autorizzati a presentare questo canto con una lettura, naturalmente, però in presenza di un pubblico. È la piccola variazione della lettura del canto odierno. Così discesi del cerchio primaio, giù nel secondo che men loco cinghia, e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda, secondo che avvinghia. Dico che quando l'anima malnata gli vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto uffizio, guarda com'entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dello entrare. E il duca mio a lui, perché pur gride, non impedir lo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Ora incomincian le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto laddove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento enno dannati i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, nonché di posa ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vid'io venir, traendo guai, ombre portate dalla detta briga. Perch'io dissi: maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si gastiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quegli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta che libito fellicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta. Ella è Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa, Elena vedi per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo, vedi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito che amor di nostra vita dipartille. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. I cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che i mena, e quei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ove dido, a noi venendo per l'aer maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aer perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Com'ebbi inteso quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse: che pense? Quando rispuosi cominciai: o lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto, dirò, come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante, mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea sì che di pietade io venni men, così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade.
Servente aiuta, può dileggere.
chi era Francesca da Rimini? Francesca da Rimini, una ragazza, figlia di Guido da Polenta il Vecchio, signore di Ravenna, la chiamavano anche Franceschina, andò sposa intorno al 1275-1282 a Gianni Ciotto, che si narra, si dice, fosse uno zoppo, uno sciancato, chiamato anche Gian Ciotto, Malatesta, signore di Rimini, quindi persona altolocata. E questo fu uno dei tanti matrimoni combinati, come si usava a quell'epoca e come si continuò ad usare per i secoli a venire, e come forse, chi lo sa, ancora oggi quest'usanza infame di combinare i matrimoni esisterà ancora, probabilmente, non so, in Italia, può darsi, in qualche parte del mondo sicuramente. Non è certo un'usanza evoluta, ma è molto conveniente, perché questi matrimoni combinati venivano appunto combinati per questioni economiche, per mantenere i patrimoni familiari all'interno di un nucleo chiuso, in modo che non si disperdessero, e anche per questioni politiche, ovviamente, per fare dei favori, ecco, si davano le figlie ai signorotti politici importanti, che potevano così ricambiarci con tutta una serie di agevolazioni e di favori. Questo Malatesta, signore di Rimini, dal quale si dice che ebbe una figlia, Francesca, chiamata Concordia, è probabilmente vera. Questo racconto è probabilmente vero. E quale fu il problema? E perché ci fu il concubinaggio? Perché Dante, che pare proprio in questo caso costretto, abbiamo ascoltato il canto letto magistralmente da Gassman, Dante pare proprio costretto a mettere Francesca e Paolo nell'inferno, nel girone dei lussuriosi, perché Francesca si innamora di Paolo Malatesta, suo cognato, quindi fratello dello zoppo, dello sciancato, di questo Gian Cotto, no? E che aveva una moglie, questo Paolo Malatesta, che si chiamava Orabile Beatrice, guarda un po', contessa di Ghiaggiolo, eppure due figli. Fu con lui uccisa Francesca tra il 1283 e il 1286 dal marito, che intorno al 1286 poi si risposò con la faentina Zambrasina di Tabeldello Zambrasi, e visse fin oltre il 1300. Quindi Caina attende che a vita ci spense chi fu l'assassino. L'assassino fu appunto il marito legittimo di Francesca, questo Gian Ciotto Malatesta, signore di Rimini. E queste sono notizie estrapolate, diciamo, dalla storia di quegli anni. Sono notizie abbastanza generiche, ma che rispondono a probabilmente verità, notizie storiche, Gli storici in realtà fecero un grande sforzo per ritrovare la traccia, per ritrovare la traccia di questa Francesca e gli avvenimenti reali, in quanto Francesca viene punita con Paolo proprio nel secondo cerchio dell'inferno e viene messa appunto fra i lussuriosi. Ad essa si potrà soltanto aggiungere come probabile la presunzione che Dante possa aver conosciuto personalmente Paolo Malatesta durante il periodo dal febbraio del 1282 al febbraio del 1283, in cui ricoprì a Firenze la carica di capitano del popolo. Questo dice sempre la storia, insomma. Il racconto dantesco resta comunque l'unica testimonianza antica intorno al dramma di adulterio e di morte consumato alla corte malatestiana, ignorato dalle cronache e dai documenti locali coevi o posteriori. Forse per una forma di censura si riteneva poco pregevole, poco dignitoso raccontare queste storie, insomma. Qui fu proprio la politica che spinse questo Guido da Polenta, signore di Ravenna, a dare in sposa la figlia Francesca di 15 anni, pensate, a questo Giovanni Gianciotto, Giovanni lo Zoppo, insomma, questo malatesta di Rimini. Fu fatto per sancire un'alleanza tra le due signorie romagnole, quindi uno scopo ben preciso. Qui c'entra proprio il fatto politico, perché entrambe queste signorie romagnole erano di parte guelfa. Il matrimonio è da mettere in relazione con l'aiuto prestato a Guido da Polenta da Malatesta e da suo figlio, che avrebbe partecipato di persona alla resa dei conti coi traversari di parte ghibellina e alla presa di Ravenna. Una correlazione plausibile, certo, che ben si accorda con l'età presunta di Giovanni, che nel 1275 è poco più che trentenne. L'alleanza tra le due famiglie viene consolidata nello stesso anno dalle nozze tra Bernardino da Polenta, fratello di Francesca, e Maddalena Malatesti, sorellastra di Giovanni. Insomma, questa è la vita di queste signorie, la vita di questa gente. Giovanni Boccaccio ne racconta un'altra versione, una versione di questa storia, la versione che è oggi più diffusa, quella che Francesca si innamora di Paolo credendo sia lo sposo destinato, quindi si sbaglia praticamente, cioè questo lo sostiene Giovanni Boccaccio, che è stato un narratore, un esegeta importante di Dante, dell'opera dantesca. Ora, questo Giovanni Boccaccio racconta che Francesca si è sbagliata, pensava che gli fosse stato destinato Paolo e lo crede proprio il suo futuro sposo. Purtroppo così non fu, le cose andarono in ben altro modo, insomma. A che ne deriva che questo Gianciotto a un certo punto si insospettisce e avendo veduto Paolo, il fratello, entrare nella camera di Madonna Francesca, allora si definivano così, insomma, le signore, fu in quel punto menato all'uscio della camera. Come avvenne il duplice omicidio? Vediamo secondo il racconto che ci ha lasciato Giovanni Boccaccio, un po' confuso. Comunque, il momento in cui Gianciotto scopre i due amanti, dice Boccaccio: incontanente s'accorse Paolo esser ritenuto per la falda del corsetto e con uno stocco in mano correndo là per ucciderlo, e la donna, accorgendosene a ciò che quello non avvenisse, corse oltre presta e misesi in mezzo tra Paolo e Gianciotto, il quale aveva già alzato il braccio con lo stocco in mano e tutto si gravava sopra il colpo. Avvenne quello che egli non avrebbe voluto, cioè che prima passò lo stocco il petto della donna che egli aggiungesse a Paolo. Per lo quale, accidente turbato Gianciotto, siccome colui che se medesimo amava la donna, ritirato lo stocco da capo, ferì Paolo e ucciselo. E così amenduri, lasciati gli morti, subitamente si partì e tornossi all'ufficio suo. Furono poi i due amanti, con molte lacrime, la mattina seguente, seppelliti e in una medesima sepoltura. Sappiamo che poi Dante nella sua Divina Commedia secondo Dante, i due amanti vengono condannati ad amarsi, in realtà abbracciati, a correre per questo vento infernale.
Thank you.
Non possiamo non tenere in considerazione, scorrendo il canto quinto della Divina Commedia, di quello che fu il destino di Dante. Dante non poté mai coronare un sogno d'amore purissimo come quello che nutriva nei confronti di Beatrice, perché, lo abbiamo già detto, il padre aveva siglato un impegno che evidentemente non si poteva più sciogliere, l'impegno di darlo in sposo a una certa Gemma. Non sappiamo le ragioni precise che spinsero il padre di Dante a compiere questo atto orrendo. Dante si trovò obbligato ad obbedire ai dettami del padre e si sposò con una donna che non amava e continuò ad amare intensamente, con tutta la sua forza, con tutta la sua potenza, con tutta la sua carica emotiva, Beatrice, la sua Beatrice, che anch'ella andata in sposa ad un altro è destinata a una morte precoce nel dare alla luce la sua creatura, insomma. Ecco anche questo momento personale, intimo, nella vita del poeta incide sul suo giudizio, sul suo modo di raccontarci la vicenda di questi due disperati amanti, che tra l'altro lui definisce colombe. Quali colombe dal disio chiamate? Pensate, all'inferno, siamo all'inferno, lui chiama questi due amanti colombe. Colombe, la colomba è il simbolo della purezza, la bianca colomba, è quanto di più puro si possa pensare. E quindi paragonare il volo nel cielo infernale di questi due poveracci al volo di una colomba è veramente un passo, diciamo, un azzardo che Dante si concede, ma se ne concede tanti, perché preso da questo sentimento di commozione e anche di curiosità chiede a Virgilio il permesso di potersi rivolgere ai due che stanno volando come colombe per chiedere, all'inizio finge Dante di non conoscerli, ovviamente, no? Nel canto e si finge così uno che vagando tra i lussuriosi trova tutti questi personaggi, insomma, che essi erano dati per vizio alla lussuria, ma vede due colombe. Ecco dove sta la genialità, il contrasto, ma anche la contraddizione intrinseca di Dante. Vede due colombe tra tutti questi lussuriosi, tutti questi viziosi, tutti questi individui, insomma, che si erano dati alla lussuria come scopo di vita. Vede due colombe. La colomba, appunto, lo ripetiamo, è l'uccello che rappresenta il candore, è bianca, rappresenta il candore. E quindi cosa fa? Chiede a Virgilio di poter colloquiare, cioè più che colloquiare, di poter informarsi sulla ragione che ha indotto qualcuno, qualche demonio a condannare questi due amanti all'inferno e a questo volo abbracciati come leggeri, come fossero delle colombe. Ecco che Francesca parla, perché parla solo Francesca. Paolo piange, Paolo è disperato, piange. Piange forse perché questa sorte comune lo fa sentire anche in colpa nei confronti della sua amata. Piange. Francesca risponde e abbiamo ascoltato cosa risponde poc'anzi dalla voce di Vittorio Gassman, e quindi evitiamoci di fare delle inutili ripetizioni. Ma ecco, Dante prova una profonda commozione, questo lo leggo dalla critica, una profonda commozione non solo per la fragilità umana, ma perché ripensa al proprio vissuto L'abbiamo detto poc'anzi, al suo amore giovanile per Beatrice, che poi non è un amore giovanile, è un amore che continuerà per tutta l'esistenza di Dante, per tutta la vita, lo accompagnerà per sempre e sarà anche questo sentimento erotico quello che lo spingerà a diventare il grande poeta che fu e lo spingerà nei cieli sublimati della poesia proprio sull'onda di questo amore, di questo erotismo senza confini. Abbiamo già detto in qualche altra trasmissione che molto spesso quello che porta il poeta, cos'è la molla che fa scattare nel poeta la poesia, il senso della poesia? Molto spesso è proprio l'erotismo, la sessualità, perché la sessualità è alla base della vita. E quindi leggo: questo canto può essere definito anche il canto dell'amore e della pietà. Sì, certo, perché Dante prova talmente un sentimento profondo di amore, di solidarietà umana e quindi di pietà, che a un certo punto, alla fine del monologo di Francesca, dopo la confessione di Francesca, cade, è preso da un malore, da una sorta di svenimento, cade ai piedi di Virgilio. Il canto si chiude con queste parole: e caddi come corpo morto cade. Dante pensa alla sofferenza delle due anime, ma anche al dolore conseguenza del loro momento di passione. Ora attenzione, perché qui entriamo in una sorta di intrico. Ora qui c'è Dante solidale, sicuramente, che rivede anche in Francesca Beatrice, che rivive la sua passione grandissima, il suo sentimento enorme nei confronti di questa donna che noi immaginiamo una donna bellissima, però c'è anche una costrizione, se vogliamo, cioè Dante non li può assolvere e quindi li deve mettere per forza nel secondo cerchio insieme ai lussuriosi. Non dimentichiamoci che la commedia è un poema di carattere religioso, doveva piacere, doveva asservire ai dettami della Chiesa, doveva essere accolto, insomma, in ambito religioso. Un guelfo che sta con il Papa, che lotta affinché il Papa sia una figura predominante nella politica dell'epoca, non poteva certamente mettersi in contrasto con la Chiesa. Il sopravvivere dell'amore in Paolo e Francesca, oltre la morte e la dannazione, viene visto come segno della potenza del loro sentimento, a dimostrazione di quanto fosse difficile resistergli. Questo Dante ce lo fa capire chiaramente. Era praticamente impossibile, un amore di questo tipo non poteva a un certo punto non tradursi anche in amore fisico, come è normale per tutti gli esseri umani. Diciamo che l'amore, anche il più angelicato, poi non può resistere all'attrazione dei corpi. I corpi si devono unire in qualche maniera nell'amore. Nei confronti dei due sventurati, l'abbiamo già detto e ripetuto, il poeta prova tutti questi sentimenti, insomma, una profonda comprensione. Lui si sente partecipe, comprende che loro li assolve, in sostanza, via, in cuor suo li assolve, però non lo può fare. Torniamo a ripeterlo, non lo può fare perché andrebbe contro ai dogmi imposti dalla Chiesa. E la Chiesa vuole che comunque due concubini, due amanti, due fedifraghi debbano essere condannati all'inferno. Non c'è nulla da fare, perché questo è il modo di concepire la morale della Chiesa. E quindi Dante deve per forza obbedire, perché purtroppo sa che questo poema che lui sta scrivendo deve poi finire nelle mani del Papa, dovrà poi finire nelle mani del Papa ed essere diffuso come un monito di carattere etico, morale, al quale lui non si può assolutamente sottrarre. Anche se comprende, come abbiamo detto poc'anzi, che i due a un certo punto sono avvinti nel loro amore da questa forza tutta terrena legata alla bellezza e alla fisicità. Dobbiamo lasciare le due figure angelicate, sembra un paradosso ma è così, da Dante nel canto quinto della sua Divina Commedia. Dobbiamo lasciare Paolo e Francesca al loro destino, ma in cuor nostro, come fa Dante, gli vogliamo tanto bene, siamo tanto coinvolti dalla loro vicenda umana e d'amore, che non possiamo fare a meno di abbracciarli, insomma. Ora io devo chiudere perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. La prossima puntata ci addentreremo in un altro canto, ancora dell'inferno, e non so quale, anzi lo so, ma voglio lasciarvi un po' di suspense, di sorpresa, e quindi vi mando un caro abbraccio, un caro saluto da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.